La parola al nuovo cittadino, prego.
Provo una grande emozione nel ricevere la cittadinanza onoraria della vostra, della nostra città. Per me è un vero onore essere divenuto cittadino onorario di Modena, città decorata con la medaglia d'oro al valore per militare per la resistenza antifascista, così decisiva per l'approvazione della Costituzione sulla quale noi magistrati abbiamo giurato al momento in cui abbiamo superato il concorso. È un vero onore avere vissuto questo momento con la presenza di Don Ciotti, testimonianza vivente che i valori e i principi del cristianesimo, del coraggio del cristianesimo, del coraggio della denuncia, della parola, rappresentano l'antitesi della subcultura mafiosa e l'antidoto più efficace contro l'espansione di quel cancro. Cancro non è soltanto la mafia intesa nel senso militare degli appartenenti alle organizzazioni mafiose. Il cancro è quella mentalità mafiosa che così tanto si è diffusa nel nostro paese, la mentalità del favore, la mentalità della raccomandazione, la mentalità dell'appartenenza alle lobby come veicolo per fare carriera, per raggiungere posizioni di potere sempre più significative. Il mio ringraziamento, credetemi, è sincero ed è molto sentito. Il vostro gesto, la vostra iniziativa è un'iniziativa molto importante di solidarietà e sostegno nei miei confronti e nei confronti dei miei colleghi. È innanzitutto per me un motivo di grande conforto rispetto alle oggettive difficoltà che il lavoro mio e dei miei colleghi di Palermo ha affrontato e affronta in quest'ultimo periodo, ed ai rischi alimentati purtroppo da un evidente, seppur parziale, isolamento istituzionale. Il vostro gesto è per me motivo di conforto. La vostra iniziativa per me costituisce anche uno stimolo per andare avanti nella ricerca della verità, perché sono convinto, le parole di Don Ciotti lo hanno affermato con grande chiarezza, che senza verità non ci può essere giustizia, senza verità non ci può essere vera democrazia. E sono convinto che quello che è già contenuto anche in sentenze definitive, conclusione di processi celebratisi davanti alle corti di assise di Caltanissetta e Firenze, impone di andare avanti, perché in quelle sentenze, attraverso anni di lavoro e di accertamenti molto rigorosi, si è potuto scrivere che gli uomini che sono stati condannati sono stati gli esecutori materiali, gli organizzatori dell'esecuzione materiale, ma in quelle pagine traspare in maniera assolutamente chiara la necessità di continuare per vedere chi ha ispirato quei mafiosi, chi ha isolato i giudici che sono stati uccisi, chi ha rafforzato, noi crediamo e sosteniamo nella nostra ipotesi accusatoria, instaurando un dialogo con la mafia, ha rafforzato la volontà stragista tanto da portarla all'organizzazione e all'esecuzione degli attentati a Roma, Firenze e Milano nel 1993. Quella ricerca della verità, quel continuare la ricerca della verità su quel periodo, non è frutto di una volontà di alcuni magistrati di inseguire a tutti i costi mandanti esterni o complicità esterne. È il dovere di magistrati che rispetto a quello che già è emerso devono necessariamente trovare la forza di andare avanti, nonostante sia stato detto e si dica che questa ricerca costituisca tempo sprecato e spreco di risorse pubbliche, economiche. Per questo la vostra iniziativa è un motivo di stimolo. È anche la sottolineatura, per me, dell'essenza più autentica del ruolo di magistrato. Queste occasioni servono anche a noi magistrati per ricordare un dato fondamentale del nostro ruolo, della nostra professione, non il ruolo di potere, non la professione soltanto improntata a delle pur necessarie esigenze di rispetto del tecnicismo giuridico, ma un servizio nei confronti della collettività. Quando percepiamo che tante persone, tanti cittadini inseguono, auspicano la verità e la giustizia, ci ricordiamo del nostro ruolo di servizio, senza il quale e senza la consapevolezza del quale nessun magistrato può indossare la toga con la dignità con la quale l'hanno indossata i tanti nostri colleghi che sono stati uccisi. Io credo che questa occasione, e negli interventi di tutti quelli che mi hanno preceduto ho colto questa volontà, possa costituire un momento per fermarsi a riflettere sulla vera essenza della mafia, sulla sua reale ed attuale capacità criminale, su ciò che è necessario per una reazione istituzionale che sia finalmente efficace e duratura e non, come troppe volte è avvenuto in passato, limitata alla eccezionalità degli eventi. Siamo stati abituati ad uno Stato che reagisce quando c'è il sangue dei morti per strada o quando scoppia lo scandalo o quando c'è l'arresto eccellente. Dobbiamo abituarci a pensare e a progettare perché lo Stato non giochi più sulla difensiva, non si atteggi soltanto come l'istituzione che reagisce alla violenza mafiosa, ma come l'istituzione che previene, come l'istituzione che gioca sempre all'attacco per finalmente debellare il cancro mafioso. E allora, se questa vuole essere un'occasione di riflessione, permettetemi in questo momento di emozione, di gioia, di condivisione, di esternare qualche riflessione, soltanto con l'intenzione di gettare un granello per una riflessione comune che certamente svilupperete nelle vostre sedi, nelle politiche importanti e fondamentali per la lotta alla mafia. Dobbiamo essere consapevoli dell'essenza più autentica della mafia. Mi permetto di dirlo senza nessuna presunzione di insegnare niente a nessuno, ma soltanto per quello che ho maturato in 23 anni di attività che è stata sempre e soltanto dedicata alle indagini e ai processi di mafia. L'organizzazione mafiosa, le organizzazioni mafiose non sono quelle o non sono soltanto quelle incarnate da rozzi ed ignoranti delinquenti, dediti agli omicidi, alle stragi, alle estorsioni, ai traffici di droga. Questo è un aspetto della mafia. Ma la mafia, i vertici della mafia sono soprattutto fatti da teste pensanti, che hanno nel loro DNA, perché nella DNA, è nel DNA della mafia, di Cosa Nostra siciliana in particolare, lo scopo e la grande capacità di relazionarsi e pacificamente convivere con il potere ufficiale, con il potere politico, con il potere economico, finanziario, imprenditoriale, istituzionale. Questo è il DNA della mafia e questo purtroppo non è stato ancora pienamente capito. Siamo abituati, siete abituati a sentire parlare di mafia e ad associare questa parola, questo problema ai vari Provenzano, Riina, Brusca, senza sottovalutare l'importanza fondamentale di questi criminali. Vi devo dire che il DNA di Cosa Nostra è sempre stato anche diverso rispetto a quello incarnato da questa manovalanza militare. Oggi, in occasione di ogni inchiesta che riguarda i rapporti tra la mafia e la politica, tra la mafia e il potere, siamo abituati a sentirci dire: la mafia tesse le proprie relazioni con la politica. La mafia di oggi è anche questa. Io vi dico che non è mai cambiato nulla, perché la mafia è sempre stata questa. Vi faccio soltanto un esempio. Prima dell'avvento di Riina e Provenzano, i capi dei Corleonesi, dell'ala più potente della Cosa Nostra siciliana, il capo della cosca corleonese era un medico, il dottore Navarra, molto importante, molto stimato. Negli anni Ottanta il capo della mafia palermitana era Michele Greco, un ricco proprietario terriero, il cui salotto era frequentato da tanti esponenti delle istituzioni, perfino magistrati, ufficiali dei carabinieri, importanti imprenditori. All'inizio del decennio, che va dal 2000 al 2010, ci siamo imbattuti attraverso una fortunata attività investigativa in un capomafia che in quel momento si trovava agli arresti domiciliari, che di mattina riceveva gli uomini della sua cosca e parlava di ordinaria criminalità mafiosa, estorsioni, appalti, messaggi da mandare ai capi mafia latitanti. Di pomeriggio e di sera riceveva altri mafiosi, medici, avvocati, imprenditori, con i quali discuteva, purtroppo devo dire anche efficacemente per i risultati raggiunti, di nomine di primari, di nomine di manager della sanità, di formazione delle liste per le elezioni regionali siciliane del 2001, di inserimento nelle liste di uomini graditi alla famiglia mafiosa, di individuazione di personaggi da mandare negli uffici della regione siciliana a Bruxelles che potessero fornire in anticipo le notizie attraverso le quali la cosca poteva prepararsi a intercettare il fiume di finanziamento pubblico proveniente dall'Unione Europea. Quel soggetto era un medico chirurgo, era stato primario del più importante ospedale cittadino. Quella è l'indagine che ha portato alla condanna definitiva di un presidente della regione siciliana, e un altro presidente, subito dopo il primo, è stato a sua volta coinvolto in altre indagini, condannato per ora soltanto in primo grado. Quando parliamo di mafia, parliamo di questo. Quando parliamo di Cosa Nostra, ricordiamoci, perché credo che non sia una sottolineatura tragica, ma una sottolineatura necessaria. Parliamo dell'unica organizzazione criminale nel mondo evoluto che negli ultimi 30 anni ha ucciso presidenti della regione, prefetti, questori, alti ufficiali dell'arma, magistrati, sacerdoti, giornalisti, imprenditori, medici legali. Tutto questo è avvenuto a Palermo, in Sicilia, in Italia, e dimenticare questo e archiviare definitivamente il problema mafia solo perché in questo momento non ci sono state altre stragi sarebbe un errore gravissimo e imperdonabile. Vedete, ho sentito molto parlare con grande interesse e grande partecipazione da parte di tutti gli intervenuti del pericolo della espansione delle mafie anche nella vostra regione, nella vostra città, nel vostro territorio. Ma io credo che proprio la mancanza di questa fondamentale consapevolezza della vera essenza delle mafie, l'impreparazione frutto della mancata o scarsa conoscenza del fenomeno, che hanno contribuito enormemente alla espansione e al facile radicamento della mafia in tutto il paese e anche in territori tradizionalmente immuni da questo cancro come questo. La mancanza di consapevolezza. Ancora, ad esempio, non si è compreso o non si è voluto comprendere lo stretto, inscindibile connubio tra i reati tipicamente ed evidentemente di mafia e altri reati, in particolare i reati contro la pubblica amministrazione. Corruzione, turbativa delle gare di appalto, abusi di ufficio, falsi in bilancio, alterazione della concorrenza, tante altre condotte illecite, anche di pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, costituiscono la chiave, il grimaldello attraverso il quale le mafie penetrano la politica e le istituzioni. Mafia e reati contro la pubblica amministrazione non sono due questioni separate. Sono oggi più che mai due facce della stessa medaglia, due apparentemente distinti ma molto strettamente collegati aspetti di un sistema criminale integrato e perciò da contrastare unitariamente e senza ingiustificati sbilanciamenti o timidezze. Ed invece, lo dico senza nessuna volontà polemica, ma perché per parlare di mafia e di antimafia, Luigi lo ricordava, bisogna innanzitutto rispettare la verità dei fatti, ed invece fino ad oggi la reazione della politica in questo Paese è stata ed è del tutto inadeguata. I reati, quelli che hanno costituito l'accesso, hanno costituito la modalità di accesso delle mafie nell'amministrazione della cosa pubblica, i reati tipici dei colletti bianchi, la corruzione in particolare, sono in Italia contraddistinti, lo dobbiamo dire, dalla sostanziale impunità. Basta guardare con un occhio attento alle cifre ufficiali, quelle che sono ricavate dagli studi e dalle analisi dei ministeri, sul numero dei detenuti in Italia. In Italia ci sono, credo, oltre 65.000 detenuti, soltanto poche decine, forse meno di 30, sono i detenuti che stanno scontando una pena in esecuzione di una sentenza definitiva per il reato di corruzione o altri reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ci deve questo indurre ad uno sforzo di onestà intellettuale per capire se in Italia il fenomeno della corruzione non esiste o se, come credo io, ma penso crediate tutti voi, il fenomeno della corruzione non è adeguatamente represso. E questo in virtù, ad esempio, del verificarsi quasi sempre scontato nei processi di corruzione o negli altri processi di questo tipo, della causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione. Ed allora anche oggi, al di là dei ripetuti e trasversali annunci, al di là della costituzione di autorità di vigilanza, io credo che non si è posto un concreto rimedio ad una situazione sempre più grave. Anzi, mi sembra che fino ad ora, invece di colpire il fenomeno criminale della corruzione, del voto di scambio politico mafioso, si colpisce la magistratura, che pur tra mille difficoltà, pur tra mille limiti, pur con i suoi errori, ha il merito di avere iniziato a scoperchiare il verminaio del malaffare. Sono state approvate leggi, come quella sulla responsabilità civile dei magistrati, che al di là dei facili e falsi slogan non tuteleranno di più i cittadini, ma otterranno un altro scopo, che è uno scopo di intimidazione dei giudici. È uno scopo, o comunque un oggettivo risultato, un oggettivo pericolo, di indirizzare l'attività dei magistrati verso un modello burocratico, caratterizzato dal timore di ledere con le proprie inchieste e le proprie sentenze gli interessi dei potenti, verso un modello di giudice forte con i deboli e debole e timoroso con i potenti, verso una giustizia concretamente sempre più distante dal rispetto del dettato costituzionale e in particolare del fondamentale principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. Negli ultimi decenni siamo stati accusati, la magistratura è stata accusata, il mio ufficio ancora di più, di avere invaso con le nostre inchieste su mafia e potere il campo della politica. Si è parlato diffusamente, a mio parere in maniera del tutto impropria, di una guerra tra magistratura e politica. Sono convinto che non di guerra si sia trattato, ma di una offensiva unilaterale di gran parte della politica verso una parte della magistratura, quella che ancora si ostina a pensare che il controllo di legalità debba essere a 360 gradi, che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e che continua a pensare che uno Stato che voglia essere credibile e voglia essere credibile nei confronti di tutti i cittadini non può avere la paura nemmeno di processare se stesso. Che uno Stato che voglia essere credibile non può nascondere la polvere sotto il tappeto o pretendere di lavare i panni sporchi in famiglia. Vedete, quando si dice che i magistrati con queste inchieste hanno invaso il campo proprio della politica, io ritengo che si faccia uno sbaglio fondamentale. La vostra funzione, la funzione politica, è una funzione nobile per eccellenza, ma nel campo della lotta alla mafia, alle mafie, sono convinto che è la politica ad aver fatto evidenti e gravi passi indietro, trovando comodo delegare alla sola magistratura l'accertamento e la punizione dei rapporti tra la mafia e la politica. Come se il disvalore di tali rapporti, lo ricordava poco fa uno dei capigruppi intervenuti, si limitasse ai soli casi in cui quei rapporti finiscono per integrare una precisa ipotesi di reato. Come se accanto ad una responsabilità penale non esistesse e non dovesse essere fatto valere una altrettanto grave ed importante responsabilità politica. Perché la politica, quando vengono fuori determinati rapporti, nella migliore delle ipotesi si atteggia rispetto all'indagine della magistratura con l'aspettativa della sentenza definitiva? La sentenza penale riguarda la possibile configurazione di un reato, ma quando i fatti, quando i rapporti sono provati, la politica dovrebbe fare valere il proprio ruolo e la responsabilità politica di chi ha accettato, cercato il dialogo con la mafia, il rapporto con il mafioso, a prescindere dalla esistenza di un reato e a prescindere quindi dall'esito e dalla conclusione della vicenda giudiziaria. Solo così la politica si potrà riappropriare del suo nobile e altissimo ruolo. Solo così, non aspettando le sentenze della magistratura, ma facendo scattare le opportune sanzioni politiche quando i fatti e i rapporti sono accertati, a prescindere se costituiscano o meno un reato. Vedete, ci dicono di volere attaccare la politica, ma io da cittadino sogno quella politica che da giovane appassionato di vicende di mafia, fin dai tempi dell'università, avevo imparato a conoscere, per esempio leggendo una relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia del 1976. I primi firmatari erano Cesare Terranova e Pio La Torre. A prescindere dalla loro appartenenza politica, voglio dirvi e ricordarvi un dato. In quella relazione politica di minoranza c'erano i nomi e i cognomi: Vito Ciancimino, Salvo Lima, Giovanni Gioia, dei politici che in quel momento avevano stretto i loro rapporti criminali con i corleonesi di Totò Riina e Luciano Liccio. E quei nomi c'erano quando ancora non si leggevano nemmeno nei rapporti dei carabinieri e della polizia, tantomeno nella sentenza della magistratura. Quella era una politica che sapeva stare in prima linea contro la mafia. Quella era una politica che faceva della denuncia del pericolo mafioso un suo scopo principale. Io veramente mi auguro che iniziative come queste, che per me hanno costituito, ve lo ripeto, un motivo di grande onore, vi sarò veramente sempre grato di questa iniziativa e soprattutto del modo in cui l'avete vissuta con passione civile. Mi auguro, vi dicevo, che queste iniziative possano costituire uno spunto di riflessione e di cambiamento, soprattutto voi amministratori locali. Avete una responsabilità e quindi una capacità di cambiamento enorme, perché voi, se coltiverete l'approfondimento, la completezza delle informazioni, il fiuto per capire cosa si nasconde dietro un affare, un'iniziativa economica, una attività che viene proposta alla pubblica amministrazione, avrete la possibilità di dire dei no e di isolare quei mafiosi ancor prima che si possa verificare un'ipotesi di reato. Voi avete la possibilità, se coltiverete con passione e forza lo scopo di essere antimafiosi, di sbattere una porta in faccia a chi si vuole impadronire del vostro territorio. Io credo che questo è l'auspicio più autentico che posso fare in questo momento. E vi ripeto, bisogna avere la forza e il coraggio della verità, bisogna avere soprattutto la passione per la verità e la passione per l'antimafia, quella vera, quella che non è fatta soltanto di convegni, dibattiti, proclami, annunci, ma che si fa con i fatti, si fa con le leggi, si fa con i provvedimenti amministrativi, si fa anche nella maniera in cui oggi l'avete fatto, anche dimostrando la vostra vicinanza alla magistratura, perché il cancro mafioso è quello che sta distruggendo il nostro paese, sta distruggendo la nostra democrazia. E non sono convinto che la situazione rispetto al momento delle stragi sia stata ribaltata. Oggi, rispetto al 1992, molte cose sono migliorate, grazie soprattutto all'impegno di magistratura e forze dell'ordine. Molti capimafia, prima latitanti, sono stati arrestati e sono stati, a seguito di irregolari processi, condannati all'ergastolo. Ma non tutto è cambiato. Sono ancora esistenti e pervasivi i rapporti della mafia con il potere. E soprattutto non è cambiato nel nostro sistema pubblico quel comportamento che Paolo Borsellino, fino a pochi giorni prima di essere ucciso, stigmatizzava: la delega alla magistratura. Paolo Borsellino diceva: è sbagliato aspettare le sentenze definitive. Non si può delegare soltanto al magistrato penale la rescissione dei rapporti tra la mafia e la politica. Oggi amaramente rifletto, ricordando quelle parole di Paolo Borsellino, che la situazione non solo non è migliorata, ma per certi versi è peggiorata, perché oggi neppure le conclusioni che sono state tratte in alcuni processi di mafia e sono consacrate in sentenze definitive hanno comunque fatto scattare delle responsabilità di tipo politico. Ecco perché la lotta alla mafia è in mezzo a un guado. Siamo a metà dell'opera, ma per vincere la mafia occorre quel salto di qualità che ancora la politica non si decide a fare. Grazie.